Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che vi esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo i Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate come gli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. E allora iniziamo oggi questo tempo di Quaresima ancora una volta, illuminato questo inizio dalla parola che abbiamo ora proclamato. E che cosa deduciamo da questa parola? Se avete notato, c'è un passaggio costante, quasi un ritornello, nella pagina del Vangelo che è di Matteo. E prega il Padre tuo che è nel segreto. il Padre tuo di nuovo, che è nel segreto. Allora, poi dice, vede nel segreto. Vabbè, ma la sottolineatura è, un ritornello, la sottolineatura è che il Padre tuo che è nel segreto. È importante questa affermazione. Perché? Perché è come se Gesù stesse dicendo ai suoi discepoli, infatti, premessa, siamo al capitolo sesto di Matteo, e tanto per ricordarlo e per collocare, sappiamo che il capitolo sesto appartiene ai tre capitoli che contengono, diciamo così, il momento in cui Gesù forma i suoi discepoli. Infatti, questi tre capitoli iniziano con le beatitudini e terminano con la parabola delle due case, costruita sulla roccia, costruita sulla sabbia. Ma dentro a questi due estremi ci sta tutto l'insegnamento che Gesù sta dando ai suoi discepoli per formare l'animo dei suoi discepoli. E ovviamente, diciamo così, l'insegnamento trova un po' la sua sintesi nella presentazione che Gesù fa di sé, dicendo che egli è venuto per portare il compimento. Perciò, se è il compimento, Gesù è autorevole, perché è il compimento. Infatti, avete inteso cosa è stato detto agli antichi, ma io vi dico, è il compimento. E quindi è l'autorevolezza di Gesù. Perciò, Gesù sta dicendo ai suoi discepoli, voi dovete avere in voi stessi proprio questa sicurezza, l'autorevolezza che io vi sto consegnando. E anche stamattina, ovviamente, è autorevole quanto sta dicendo. Infatti, state attenti a non praticare la vostra giustizia. E poi, la lettura che Gesù fa dei tre pilastri, diciamo così, della religiosità di Israele. Erano i tre pilastri, il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Bene, Gesù riesce in un certo senso a dire anche su questi pilastri state attenti, che dovete riflettere, perché anche questi pilastri devono essere adesso vissuti, però non più nella logica della tradizione, bensì nella logica del compimento. Infatti, Gesù cosa insegna? Insegna il nuovo modo di digiunare, il nuovo modo di pregare, il nuovo modo di fare l'elemosina. Ma adesso ciò che vale presso Dio è quello che Gesù sta insegnando, perché lui è appunto il compimento. Allora è capitolo sesto, quindi è proprio il capitolo, diciamo, centrale, nel quale appunto Gesù sta formando anche su questo i suoi discepoli. Cioè Gesù non dice non fate digiuno, non pregate, oppure non fate l'elemosina. No, adesso Gesù, che è il compimento, sta scavando e sta dicendo guardate che a Dio non sono gradite le azioni, ma a Dio interessano le intenzioni. Interessa ciò che ispira le vostre azioni. E su questo noi dobbiamo riflettere, proprio perché vivendo il nostro tempo è facile cadere in questa grande tentazione, la tentazione dell'azione. Oggi se non parli di azione, cioè non ci siamo. Devi parlare di azione, l'agire, il fare, no? Ma Gesù, che è il compimento, aveva già detto questo. Guardate che al Padre non interessano le azioni in sé, interessano le intenzioni con cui fate le vostre azioni. E del resto, se noi andiamo a rileggere tutta la letteratura profetica, Isaia, ma anche stamattina, Gioele fa un passaggio notevole, quando appunto dice ritornate a me con tutto il cuore. Poi dice, con digiuni, con pianti e lamenti, ma questa è la tradizione. Poi il passaggio dalla tradizione alla profezia, e cioè,
Va bene il digiuno, va bene i pianti, va bene i lamenti, ma Gioele dice, state attenti, che al Signore interessa un'altra cosa. Laceratevi il cuore e non le vesti. Perché? E perché al Signore interessa quello che tu hai dentro. Allora ecco, Gesù porta a compimento proprio questa visione, no? Dio, il Padre, guarda le intenzioni. Ma Gesù dice questo in un modo impegnativo, perché dice il Padre è nel segreto. Che cosa vuol dire? È come se Gesù stabilisse la nuova abitazione di Dio. Dove vuole stare Dio? Dio non vuole stare nelle vostre azioni, altrimenti non si giustificherebbero neanche le parole del profeta Isaia, no? Quando dice, ma cosa continuate ad andare a bruciare l'incenso nel Tempio? Non avete capito che nauseate il Signore con quell'incenso? Cosa continuate a portare i capretti, gli agnelli, i tori a sacrificare? Ma non avete capito che al Signore non interessano quegli animali, perché sono già suoi, cosa andate a offrire? Quindi il Signore non è nel vostro sacrificio. Già Isaia questo, eh? Allora, dov'è Dio? Dov'è il Padre? E appunto Gesù dice, il Padre abita nel segreto. Cosa si intende per segreto? È chiaro, il segreto si intende lo spirito dell'uomo, si intende, diciamo così, la mente dell'uomo, si intende la volontà dell'uomo, insomma, si intende quello da cui parte tutto l'agire dell'uomo. Del resto, dobbiamo sempre ricordare il passaggio di Genesi, che in senso negativo però ci fa capire. Quando Dio, parlando a Caino, no, vi ricordate, dice fai attenzione che il diavolo è accovacciato alla porta del tuo cuore. È accovacciato. Ma perché? E certo, perché vuol entrare nel tuo cuore. Ma che cosa vuol dire l'entrata nel cuore? E il diavolo dov'è che vuole entrare? E vuole entrare in quella parte che convince l'uomo, da dove vengono fuori le convinzioni dell'uomo. Infatti Caino lo ascolta, perché decide di uccidere suo fratello. Perciò, in senso negativo, se il diavolo è accovacciato alla porta del cuore, cioè se il diavolo è accovacciato là, da dove escono le decisioni dell'uomo, perché si è accovacciato proprio lì? Perché vuole entrare lì? Perché lì è l'abitazione di Dio. Dio vuole abitare lì. Quando appunto Genesi dice che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, cosa intende dire? Intende dire che l'intenzionalità dell'uomo, l'interiorità dell'uomo è l'abitazione di Dio. Dio vuole abitare lì. Quindi il diavolo, dove volete che vada a covacciarsi? Se non lì, per fare, per scalzare la presenza di Dio e entrare lui. Ciò che è successo appunto in Caino. Pertanto, il Padre vuole abitare nel segreto. Cioè, abita dentro di noi, vuole abitare dentro di noi. Ecco allora che il Padre che è nel segreto. Ma ancora un altro passo in più. Se il Padre è nel segreto, stabilisce la sua abitazione nel segreto, il Padre è davvero la sorgente della nostra vita, quindi è l'unico che ci conosce profondamente. Dirà San Paolo. Ricordate quel passaggio bellissimo. Ma neanch'io sono in grado di conoscere me stesso. Però c'è qualcuno che mi conosce. E chi è che mi conosce? Paolo dice, lo Spirito di Dio che scruta. E certo, scruta. Cioè, perché certo, perché è casa sua. È immagine e somiglianza di Dio. Dio abita lì, abita nel segreto. Perciò ti conosce profondamente, conosce il tuo segreto. Ecco questo primo annuncio, detto da Gesù. Non andate a cercare Dio chissà dove. Dio abita nel vostro segreto. Dio è nel segreto, cioè è nella parte più profonda di voi stessi, là forse dove neanche voi siete in grado di riconoscerlo. Lo Spirito Santo, che conosce i segreti di Dio, ecco il segreto, ma conosce anche i segreti dell'uomo, certo, perché ci abita, è la sua dimora. Allora, Dio però agisce nel segreto. Ma se Dio agisce nel segreto, allora si spiega tutto il resto. Quello che devi farlo nel segreto. E cosa vuol dire? Certo, qui ci sono delle immagini, no? Delle parabole per far capire il segreto, no? La parabola, per esempio, è questa, no? Quando fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, no? Perché la tua elemosina resti nel segreto. Poi la preghiera è la stessa cosa. Chiudi la porta, prega il Padre tuo che vede nel segreto e ti ricompenserà. Chiudi la porta. E poi la terza immagine, no? Quando digiuni, profumati perché la gente non veda che tu fai digiuno. Ma sono tre parabole, tre immagini, che servono a dire cosa? A dire una cosa importante. Il tuo agire deve essere semplicemente un agire che si confronta solo ed esclusivamente sulla presenza di Dio che è dentro di te. Guardate che questo insegnamento per Gesù diventa il fondamento della fede. Quindi il tuo agire non deve essere misurato su nessun'altra misura, ma solamente sulla misura del Padre che vede nel segreto. Però per noi come facciamo a misurarci sul Padre? Perché nessuno ha mai visto il Padre, nessuno ha mai visto Dio. E allora, quale deve essere la nostra misura? E la nostra misura è solamente Gesù, perché chi ha visto me ha visto il Padre. Allora, il segreto, fare tutto nel segreto, che cosa vuol dire per noi? Vuol dire che in tutto il tuo agire tu devi due cose. Primo, ispirarti solamente a Gesù. Secondo, agire solamente per che Gesù attraverso di te possa agire. A tal proposito, avete sentito la seconda lettura, dove Paolo si definisce così: noi siamo ambasciatori, poiché siamo suoi collaboratori. Sentite questi due termini, ambasciatori e collaboratori. Cosa vuol dire? Vuol dire che Paolo afferma che il suo agire, quindi il suo porsi, corrisponde solamente all'obbedienza a Gesù, a nessun altro, perché il suo agire deve fare conoscere Gesù. Infatti il passaggio del segreto ci porta lì. Perché? Perché allora il tuo agire non è più un cercare te stesso, è un cercare Lui. Questo è il tuo segreto. E è questo l'agire nel segreto. Perché fai tacere il chiasso. Ma il chiasso che cos'è per noi? È l'affermazione di noi stessi. Questo è il chiasso. È la popolarità. È il riscuotere il favore, il riconoscimento. Chi vive nel segreto ha capito questo. Io devo agire nel segreto, cioè tutto quello che io faccio deve essere un fare per far sì che Gesù possa farsi conoscere. Ora, questo segreto, vedete che non è il non fare, ma è proprio riguardante l'intenzionalità. Noi dobbiamo capire che davvero tutto quello che facciamo deve essere solamente confrontato con quel Gesù che è dentro di noi. Ma questo cosa ti comporta? Ti comporta che non ti confronti più sugli uomini, né in bene né in male. Ogni valutazione dell'uomo non ti deve interessare, né in bene né in male. Perché chi decide la bontà o la non bontà del tuo agire è il Padre che vede nel segreto. Quindi chi decide la bontà del tuo agire è solamente lo Spirito di Gesù che dimora in te e guida i tuoi atti. Perciò, hai fatto giusto questa cosa? E tu non devi rispondere subito se sì o no. Hai fatto giusto questa cosa? La tua risposta cosa deve essere? Ma io, quando ho fatto questa cosa, a che cosa mi sono ispirato? Il mio agire in questa cosa, da chi l'ho attinto? Certo, se l'hai attinto dagli uomini, sappi solo che è sbagliato, anche se gli uomini ti dicono che fai una cosa giusta. Ma se tu l'hai attinto per coerenza al Vangelo di Gesù, è giusto, anche se gli uomini ti dicono che è sbagliato. Sì, perché è proprio così. Del resto, a Gesù cosa hanno detto? Hanno detto una cosa molto forte. Tu hai sbagliato tutto. Tu hai bestemmiato. Quindi gli uomini, che valutazione hanno dato gli uomini? Vabbè, chi doveva dare la valutazione? Che valutazione ha dato a Gesù? Una valutazione che agli occhi degli uomini era giusta. Vi ricordate l'espressione usata da Caifa? Quando Gesù dice: vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, no? La risposta di Caifa, guardate che è molto significativa, perché Caifa non dice subito: ah, hai bestemmiato, sei arrivo di morte. No, molto più astuto. Avete sentito che cosa è stato detto? Ha bestemmiato. E tutti: certo che ha bestemmiato. Quindi quella decisione è la decisione degli uomini, che dichiarano che Gesù è ingiusto perché ha bestemmiato. Ma era veramente ingiusto Gesù? No. Per gli uomini sì. Ma Gesù non si sposta. Gesù non avrà mai dentro di sé il dubbio di essere nel giusto. Lui sarà sempre sicuro di essere nel giusto. Perché? Perché vive il segreto. E in che modo Gesù vive il segreto? Ce l'aveva detto comunque. Il segreto di Gesù era questo: quello che io faccio lo vedo fare dal Padre mio, quello che io dico lo sento dire dal Padre mio. E questa forza di chi si sente giusto non secondo il parere degli uomini, ma si sente giusto perché coerente alla presenza di Gesù, sarà San Paolo, quando appunto parlerà del suo Vangelo. E cosa dice? Il mio Vangelo non l'ho attinto da nessun uomo, perciò non mi importa che gli uomini dicano che il mio Vangelo non è quello vero. Io so che se anche un angelo dovesse predicarvi un Vangelo diverso dal mio, sia anatema, è lui che è sbagliato. Quindi Paolo ha assorbito esattamente l'insegnamento di Gesù, no? Per dire: perché io sono così sicuro di essere giusto, dice Paolo, quando tutti mi dicono anche che sono sbagliato? Ma chi mi dà questa forza? L'orgoglio? L'ambizione? No, dice Paolo. Io sono sicuro di essere nel giusto perché? Perché non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Perciò tutto quello che faccio è per Lui. Tutto quello che faccio è attinto da Lui ed è Lui il criterio del mio essere giusto. Il Padre che vede nel segreto. Perciò non ti importa la valutazione degli uomini. deve importare la valutazione che attingi dalla tua esperienza dello stare con Gesù. È Gesù il tuo criterio di bontà o non bontà, di giustizia o non giustizia. Poi, che gli uomini ti accettino, lode Dio. Che gli uomini non ti accettino, e beh, è normale. Ma non forzare. Se gli uomini non ti accettano, non forzarti a farti accettare dagli uomini, perché rovini tutto. Perché se tu ti sforzi di farti accettare dagli uomini, perché gli uomini devono capire che tu vivi come Gesù, che tu sei nella fede, e ti sforzi di farti capire, ancora una volta hai tradito il segreto. Tu devi essere solamente capace di agire, parlare, dire, ma ispirandoti sempre lui. Poi lascia. L'uomo, gli uomini possono darti i giudizi che vogliono, ma non saranno i giudizi quelli che ti faranno cambiare la tua impostazione, né in bene né in male. Fai così, vedrai. No, faccio così se è lo Spirito di Gesù che me lo insegna, non perché me lo dici tu. Tu devi avere solo una sicurezza, però, l'onestà di avere in te la conoscenza vera dello Spirito di Gesù, ed è questa la parte più difficile, perché altrimenti cadi ancora nell'ambizione e nella presunzione. Prima devi essere capace di essere convinto di aver capito che dentro di te c'è lo Spirito di Gesù ed è solo lui quello che ti guida. Devi riconoscerlo. Infatti il Padre è nel segreto, primo passaggio. Il secondo passaggio l'avete sentito, no? Il Padre vede nel segreto. Però prima il Padre è nel segreto. Quindi prima tu devi essere convinto che veramente lo Spirito che ti guida è lo Spirito di Gesù. Il tuo segreto è riempito dalla sua presenza. Allora tutto quello che fai è per lui. Ma stai attento, perché quello che fai deve essere attinto da lui. Perché se non è attinto da lui, quello che fai non serve né a lui né a te. Infatti il Padre guarda che vede nel segreto, cioè il Padre cerca solo le cose che scaturiscono dal tuo segreto. È lì che ti aspetta il Padre. Quindi Gesù che cosa vuol vedere in te? Non vuol vedere tanto il fatto che tu fai le cose, ma se tu le fai nel suo nome. Infatti vi ricorderete sempre quella pagina famosa, non dimentichiamola mai. Maestro, abbiamo mangiato con te, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, più di così? No, non vi conosco. Perché? Perché il segreto non era guidato dallo Spirito di Gesù, era guidato ancora dall'ambizione e dalla presunzione. Ecco, allora l'inizio di questa Quaresima ci orienta in questa direzione: recuperare il valore grandissimo del nostro segreto come l'abitazione di Dio. E non svendiamola questa cosa, non svendiamola di fronte a niente, non svendiamola di fronte a nessuna norma, a nessuna legge, a nessuna regola. Perché? Perché questo deve essere l'assoluto della nostra vita. È il Padre che vuole abitare nel tuo segreto, questo è l'assoluto. A noi ubbidire a questa presenza, però questo poi dipende da noi. E i passaggi sono questi, no? Riconoscere che veramente quello che noi cerchiamo e che seguiamo è lo Spirito di Gesù, ma di questo dobbiamo essere sicuri. Secondo passaggio, quindi, l'obbedienza a questo Spirito. Ecco, anche oggi, iniziando questo cammino quaresimale, vogliamo dire al Signore la nostra disponibilità a camminare in questa direzione. Proviamo, no? Facciamo questo esercizio durante la Quaresima. L'esercizio di recuperare il valore, la forza e soprattutto la determinatezza del nostro segreto, perché sappiamo che lì ci abita lo Spirito di Gesù. Adesso, come liturgicamente prescritto, faremo l'imposizione delle ceneri. Ma capiamo bene anche questo, perché il gioire ce lo sta dicendo, no? Laceratevi il cuore e non le vesti. Va bene il simbolo delle ceneri, va bene. Però capiamo bene che deve essere un simbolo. Quello che deve succedere è dentro di noi. No? Il vero senso penitente non è tanto il capo scosparso di cenere, ma il senso penitente è quel bellissimo gesto del pubblicano che dice: Signore, io sono peccatore. Ma peccatore non uno che fa i peccati, mi raccomando. Peccatore vuol dire uno che ha bisogno di sentirti, di conoscerti, altrimenti mi perdo. Sono peccatore, abbi pietà di me. Quindi io voglio che tu sia la guida della mia vita. Infatti uscì fuori giustificato. Ed è questo il cammino prezioso che in Quaresima possiamo, direi così, intensificare proprio anche in preparazione al momento in cui di nuovo celebreremo la bellezza della risurrezione. Allora adesso facciamo questo rito dell'imposizione delle ceneri, però con questa intenzione.